uscito da poco il libro Giustizia in crisi, salvo intese, leggi, giudici, processi e carcere di fronte alla pandemia. L'autore per Baldini e Castoldi è Giovanni Maria Flick, che ricordiamo come ministro di Grazia e Giustizia del governo Prodi, come presidente emerito della Corte Costituzionale. Professore, buongiorno a lei, ben trovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Grazie, altrettanto a voi.
Naturalmente lei ci mostra in maniera, come dire, spiazzante e drammatica come, o come dire, la giustizia è oggi in crisi più che mai, soprattutto in questo tempo di pandemia, come dietro ad ogni legge ci siano rischi di dogmatismo, di autoritarismo, di staticità. Che sta succedendo in questi mesi secondo lei?
Anche di confusione.
E anche di confusione.
Guarda, io vedo due problemi particolarmente urgenti in una crisi che si sta trascinando non da ora. Cerchiamo di parlare con chiarezza. La crisi della giustizia non è colpa della pandemia. La pandemia sta evidenziando alcuni aspetti di queste contraddizioni, di queste lacune, ma il problema è un problema a monte che da parecchio presente in questo paese e nei confronti del quale mi pare si stia facendo poco nulla, tranne qualche promessa teorica di miracolistici cambi totali. Allora vedo due problemi soprattutto. Il primo riguarda il tema della legge. Le regole della convivenza sono nelle leggi di solito, normalmente. Le leggi applicano dei principi, traducono in termini concreti e riferibili a casi specifici dei principi. Nel caso nostro i principi della Costituzione, che sono vincolanti per le leggi ordinarie, e le leggi ordinarie che li attuano. E poi l'attività del governo con i suoi provvedimenti per dare attuazione a questa concretezza e l'attività del giudice con il suo controllo per verificare che le leggi siano applicate e che Corte Costituzionale rispettino i principi che si traducono in esse. Allora il primo problema della pandemia è che non capiamo più niente sul piano delle regole, perché siamo passati da legge come fonte delle regole ai DPCM, che cos'è questa sigla a cui ci siamo abituati? Quella di provvedimenti governativi. Sotto lo spolverino di una presenza di una legge che convalida i DPCM o che li autorizza, in realtà la gestione delle regole della pandemia è affidata a interventi governativi, non sempre coordinati, non sempre coerenti con se stessi, col passato e col futuro, soprattutto in rotta di collisione abbastanza aperta con i poteri delle regioni, che hanno anch'esse regole, possibilità di darsi regole nei limiti delle regole previste dallo Stato e nel quadro dei principi previsti dallo Stato.
Cioè, se ho capito allora bene, professore, mi scusi se la interrompo, le limitazioni a cui siamo stati e siamo soggetti in questi mesi sono delle limitazioni concepite nella nostra Costituzione, ma a patto che passino dal Parlamento in forma di legge.
Passino da una legge, quella che si chiama la riserva di legge, finché sono limitazioni alla libertà di circolazione, cioè passare da una provincia a un'altra, da una regione a un'altra, spostarsi per strada, eccetera, eccetera. Visto che quando si vuole limitare la libertà personale di ciascuno, occorre che accanto alla garanzia della legge ci sia anche la garanzia di un intervento di un giudice che caso per caso esamina se è giustificata la restrizione in questo caso. La libertà di circolazione, che è importante ma è un po' meno significativa della libertà personale, richiede una garanzia sola, quella della legge, senza la garanzia del giudice. E io ho la sensazione che nel processo di delegittimazione dei parlamenti, ultimo esempio, la riduzione del numero dei parlamentari con rappresentanti, nel fatto che il Parlamento è stato ed è messo adesso un po' meno, ma sistematicamente da parte in una politica che il governo gestiva per conto suo, in realtà sia mancato il supporto che la Costituzione richiede di una legge che sostiene, che presidia e che delimita gli interventi che la Costituzione prevede nei casi di sanità e di salute. E questo è il primo problema. perché abbiamo a che fare non solo con la discussione, ma qui ci vuole una legge oppure basta un DPCM, cioè un provvedimento amministrativo, ma anche con un'altra discussione altrettanto complessa: ma chi è competente, lo Stato centrale oppure la regione? E stiamo, non baloccando, ci stavo per dire, discutendo animatissimamente su queste tematiche mentre il virus cammina per i poi. Questo è il primo problema.
L'altra questione, una questione di cui si dibatte molto, come dire, è la questione della salute, che in Costituzione sarebbe la prima questione a cui tutte le altre dovrebbero chinarsi in maniera ancillare. Ma è veramente così?
La Corte Costituzionale, a proposito dell'ILVA, con una sentenza, con alcune sentenze molto importanti, ha riconosciuto che spesso gli interessi sottostanti ai diritti e alle regole che quindi presidiano questi ultimi possono essere in contrasto o comunque in divergenza fra di loro. Non c'è nessun diritto che possa essere tiranno rispetto agli altri diritti. C'è la necessità di trovare un equilibrio, un contemperamento tra i vari diritti, caso Ilva, esigenza di conservare il posto di lavoro, articolo 41 della Costituzione, prima ancora articoli 2 e 4, esigenza di garantire il diritto fondamentale, l'unico diritto che la Costituzione chiama fondamentale, il diritto alla salute, esigenza di garantire la salubrità, del diritto alla salubrità dell'ambiente. Tre realtà che si incrociano, che si sovrappongono e che vanno viste in equilibrio l'una con l'altra, e il compito della Corte Costituzionale è proprio verificare che le regole che mettono in sintonia questi interessi abbiano un ragionevole equilibrio. Allora non c'è un diritto tiranno, lo dice proprio la Corte, o un diritto primario che condiziona tutti gli altri. C'è la necessità di trovare un accordo ragionevole e proporzionato che rispetti gli elementi essenziali di tutti i diritti, ovviamente tenendo conto della, per esempio, nel rapporto tra esigenza di sicurezza, e arrivo subito all'altra questione molto grossa, e esigenza di tutela della salute, non c'è dubbio che la salute prevale sulla sicurezza.
Senta professore, la giustizia italiana, chiudiamo su questo, come esce da questi mesi, da questo 2020 indimenticabile?
Male, ne esce male, perché ad esempio la giustizia italiana è l'emblema del paradosso per il quale lo Stato scoraggia o addirittura vieta e punisce il contatto tra le persone che stanno fuori, tra di loro, per evitare il contagio, e poi vi è una categoria molto inferiore di numero di persone per le quali il contatto, la convivenza coatta nel sovraffollamento del carcere è una necessità ed è una regola consolidata, tranquilla, a cui non facciamo troppo caso. Siamo stati condannati più volte, due volte almeno, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio per questo problema, prima della pandemia, perché quando in una cella fatta per ospitare tre persone ce ne metti sei o sette, non è che si possano garantire quelle esigenze fondamentali della convivenza, del rispetto reciproco, non dico della privacy, che sono essenziali. E quindi la contraddizione tra il vietare a chi è fuori quello che viene imposto a chi sta dentro perché sconta una pena. Finora ci è andata bene perché non sembrano scoppiati grossi focolai nei carceri, ma pare che comincino ad esserci un po' di problemi in questo senso qua. Questo è il problema concreto che devono seguire chi è responsabile. E allora questo apre un altro discorso fondamentale che c'era già prima della pandemia, ma che la pandemia ha evidenziato ulteriormente. Lei ricorderà le polemiche con cui si è contestato il sostituire il carcere con la detenzione domiciliare, dicendo che si facevano uscire i boss. E chi usciva dal carcere con detenzione domiciliare lo faceva perché c'era un provvedimento del giudice che valutava che non era possibile assicurargli la salute e i presidi necessari di essa all'interno del carcere. Ed è la legge che impone questo. Ed è una cosa molto logica per conciliare fra di loro i diritti all'incolumità, i diritti alla salute e i diritti alla sicurezza degli altri.
Professore, grazie per la chiarezza, grazie per essere tra i pochissimi a ricordarsi delle questioni carcerarie. In questo momento ricordiamo che il suo libro si chiama Giustizia in crisi, salvo intese, leggi, giudici, processi e carceri di fronte alla pandemia, ed è edito da Baldini e Castoldi. Lo raccomandiamo a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Buona giornata a lei, professore, grazie.
Grazie, grazie a voi per aver ricordato il mio libro.
Grazie, professore, buona giornata.
A lei, arrivederci.
Grazie a Giovanni Maria Flick, il presidente emerito della Corte Costituzionale.